La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
Ed eccoci puntuali come ogni sabato a raccontarvi il cinema, anzi tutto il cinema che c'è qui alla Rosa Purpurea su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, comincia la nostra ora di cinema con una settimana contrassegnata da proposte molto interessanti sui network principali, sulle piattaforme principali Netflix e Amazon Prime Video, ma anche su tante cose che arrivano sulle piattaforme a pagamento, soprattutto sotto il profilo del mondo documentario. Avremo un'intervista con Michele Pennetta, che firma un bellissimo documentario che si intitola Il mio corpo. Avremo anche un maestro assoluto dell'animazione italiana di tutti i tempi, Bruno Bozzetto, che sarà con noi, perché proprio recentemente la Cineteca di Milano gli ha dedicato, in streaming ovviamente, un grande omaggio. Però insomma giocheremo insieme, ci sono i nostri film, anzi oggi un DVD game straordinario, vi chiedo subito di prepararvi con le dita pronte per darci la vostra versione del film misterioso, perché sarà un film magari meno misterioso di altre volte, ma sicuramente un grande cult movie. Cominciamo subito a gettarci nel clima agonistico di questa nostra puntata con il primo film. Arriva dalla piattaforma della N rossa, da Netflix, e si intitola La tigre bianca.
Il desiderio di essere un servitore mi era stato inculcato. Mi infestava il sangue, mi logorava il cranio. Io, Balram Alvai, ero alla guida dell'auto. Dichiaro che ero solo all'interno dell'auto. Cosa gli ho chiesto in cambio della mia firma su quella confessione?
La vita di Balram Alvai, noi lo scopriamo all'inizio del film, in questo film appunto La tigre bianca, di produzione, coproduzione indo-americana, ma insomma un film indiano, con la regia di Ramin Bahrami. Dicevo, lo troviamo il protagonista all'inizio affermato boss, con tutta quella che è la prosopopea scenografica del boss, la scrivania dorata, le pareti lussureggianti. Balram Alvai è un boss, il boss di Bangalore, ma come è arrivato a quel punto? Come è arrivato sul gradino più alto di quella malavita che forse manco aveva pensato di dover affrontare nella sua vita povera, poverissima? L'India, sapete, è fatta di caste, lui appartiene a una casta che non può aspirare a nulla praticamente, se non a fare l'autista, a essere il servo di qualcuno. E questa missione di essere il servo di qualcuno ha condito, ha nutrito tutta la vita, l'infanzia, l'adolescenza di Balram, che era anche un promettente studente, ma non ha potuto andare a scuola perché il suo destino era segnato ed era assolutamente un altro. Figlio di un guidatore di rickshaw, entra in una famiglia potente e malavitosa come servo, riesce ad agganciare un rapporto con il rampollo di questa famiglia, quello che ha studiato in America, quello che ha vedute un attimo più aperte, ma regolarmente, come forse avrete già intrasentito nella nostra clip, regolarmente viene aggirato, viene deluso e soprattutto viene truffato, tanto da diventare il capro espiatorio di una situazione veramente odiosa. Da lì in poi Balram cambia marcia. Balram decide che se non mangi sarai mangiato, come recita il manifesto in lingua originale del film, e che quindi forse è il caso di darsi da fare in un altro senso, che non è quello della legalità, ma forse è più vicino a quello della giustizia. Noi abbiamo in collegamento già con noi Boris Sollazzo. Ciao Boris.
Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Boris, una bella prova, devo dire, questa della Tigre Bianca di Ramin Bahrami, perché è un film che, lontano dai gigioneggiamenti, fammi dire, di The Millionaire, che cercava, ricordate, film bellissimo per carità, Oscar eccetera, che però cercava, si appoggiava molto anche sull'ammiccamento verso il pubblico nel raccontare la povertà indiana, si appoggiava molto alla trama, si appoggiava molto a quello che succedeva. Qui c'è un ritratto invece, secondo me, molto più spietato e molto più interiore, pur in un'ampia cornice di intrattenimento, un film che intrattiene, con il quale resti, però che va molto più in profondità, a mio modo di vedere, di questo discorso appunto dei destini e delle caste che sembrano regolare ancora l'India di oggi. Scherza molto il protagonista dicendo la più grande democrazia del mondo, sì, come dire, però andiamo a vedere cosa c'è davvero sotto.
per capire bene questo film, che è molto più importante di quello che potremmo pensare, bisogna fare una riflessione sulla metafora animale che parte dal titolo e una riflessione di sistema. Quella sulla metafora animale è che la tigre bianca è un animale che nasce solo una volta in una generazione, e a cui è consegnato un destino speciale, un destino unico, un destino di riscatto e di rivalsa. E un'altra metafora animale che sta dentro il film, in cui lui, con un cinismo geniale, intelligente e anche divertente, drammaticamente divertente, dice: l'India è come una stia per polli, i polli sentono l'odore del sangue eppure sono lì ad aspettare il loro destino senza fare sostanzialmente nulla. È un film che in qualche modo ricalca eticamente e moralmente tutto ciò che abbiamo visto recentemente, dal Profeta di Rodiar fino a Gomorra: trovare un cattivo di cui essere costretti a scoprire la backstory. Lo fa Barani riuscendo ad essere sia orientale che occidentale. Vive negli Stati Uniti, è un cineasta statunitense di formazione, ma è medio orientale di cultura e di nascita, e lo riesce a fare perché ha un'intenzione, anche se vogliamo ideologica, di andare contro la Bollywood che sta cercando, la Bollywood d'esportazione, cioè quella Bollywood che prende i bestseller indiani, li dà a degli occidentali e fa dei film indiani. Quindi tra i tanti The Millionaire e Dear Prime Minister. Il film è notevolissimo perché nella prima ora è Bollywood purissimo, è un feel good movie, è il racconto di un ragazzo che potrebbe farcela, è The Millionaire in tutto e per tutto. E a un certo punto poi c'è un cortocircuito, cioè quello che avete sentito nel trailer, c'è il dolore, la ferocia, c'è il cinismo di chi sacrifica, chi è sacrificabile appunto, e tu scopri che cosa vuol dire il film, cioè vuole raccontare che l'India è uno dei paesi più spietati del mondo, lo è storicamente spietato, lo è perché appunto il sistema delle caste è totalmente e inesorabilmente una macchina di sangue e di rabbia, e lui ha usato sfidarlo, ha avuto il coraggio di sfidarlo, ha usato sfidarlo, e ci è riuscito, però a che prezzo? Al prezzo della protagonista di In questo mondo libero di Ken Loach, cioè corrompendo quella che sembrava un'anima candida. Quella sfida però è una sfida che lo spettatore, e qui c'è la grandezza di Ramani, segue col fiato sospeso, empatizzando con un personaggio respingente, un personaggio che ha tutte le colpe addosso, un personaggio che è fastidioso ma che inevitabilmente non puoi non amare.
E questo è La Tigre Bianca, quindi il nostro primo consiglio della settimana qui alla Rosa Purpurea su Netflix in abbonamento. Boris, rimani con noi, ascoltiamo come vanno le cose sulle strade. E un altro film molto molto interessante, per me addirittura il film della settimana, si intitola I Care A Lot ed è su Amazon Prime Video. Fra poco.
Sono Maria Latella e quest'anno alle 10, ogni domenica, se vorrete, prenderemo insieme un caffè. Con noi ci sarà un ospite o una ospite, parleremo di quel che è successo nella settimana tra politica e attualità, magari faremo qualche previsione su quel che potrebbe succedere nella settimana che comincia. Perciò vi aspetto, tazzina alla mano. Dopo, come sempre, ci sarà Nessuna è perfetta, con i tanti argomenti che riguardano la vita e il lavoro delle ascoltatrici di Radio 24 e degli ascoltatori, che ci sono e sono tanti, perché mai come quest'anno i problemi vanno affrontati insieme. D'accordo allora? Alle 10 con il caffè della domenica e poi con Nessuna è perfetta.
La Rosa Purpurea.
Io sono stata povera, ma la cosa non faceva per me, perché ci sono due tipi di persone in questo mondo: le persone che prendono e quelle a cui viene preso, i predatori e le prede, i leoni e gli agnelli. Mi chiamo Marla Grayson e non sono un agnello.
No, non è un agnello Marla Grayson, che ha il volto di Rosamund Pike, la protagonista del film I Care A Lot, con cui apriamo la seconda parte della Rosa Purpurea. Il film è in abbonamento su Amazon Prime Video, è diretto dal britannico Jay Blakeson e ha nel cast, tra gli altri, anche una splendida Diane Wiest, che abbiamo già visto in tanti film americani degli anni 70, 80 e 90. Insomma, un volto che quando lo vedete dite: ah sì, l'ho visto, e come capita molto spesso in tanti altri film. La storia di Marla Grayson è una storia veramente agghiacciante, perché è una storia vera in qualche modo, nel senso che anche c'è stato anche un documentario qualche anno fa che si intitolava The Guardians di Billy Mintz, che raccontava proprio il complotto ai danni di anziani cittadini di Las Vegas da parte di medici corrotti e case di riposo compiacenti. Marla Grayson è una tutrice legale che sfrutta questo ruolo, perché in certi stati degli Stati Uniti è possibile affidare totalmente la tutela legale di un anziano, magari abbandonato, senza eredi, magari in condizioni difficili, affidarlo totalmente a una tutrice legale che a quel punto ne prende tutte le possibilità: spendere i suoi soldi, vendere i suoi beni, poter disporre in tutto e per tutto della vita di questa persona come se fosse un bancomat. Questa persona viene messa, diciamo, reclusa in qualche modo in una casa di riposo e le cose stanno così. Ora, se tutto questo avviene a fin di bene per un anziano che non ce la fa, che è da solo, che è indigente, tutto ottimo. Peccato che Marla Grayson invece, insieme alla dottoressa, a una dottoressa compiacente e corrotta, cerca di far sì che questo accada su persone che forse invece avrebbero ancora, anzi sicuramente avrebbero ancora, della vita sana e bella davanti da poter gestire da sole.
Jennifer Peterson.
Diciamo che è in buona salute, ma di recente ha mostrato segni di perdita di memoria e disorientamento.
Significativi?
No, ma possiamo aggravarli e far fissare un'udienza urgente. Non ha figli, né marito, né parenti in vita.
Nessun familiare.
Ha un'ottima assicurazione. Mi ha detto che lavorava nella finanza a Chicago e si è trasferita dopo la pensione.
Posso avere una copia del fascicolo?
Certo. Tutto tranne i suoi referti non sarebbe etico.
Beh, ovvio.
Non sarebbe etico, diventa la battuta dell'anno in questo film, visto il contesto in cui si svolge. E la chiacchierata fra Marla Grayson e la dottoressa hanno messo gli occhi su Jennifer, sull'anziana Jennifer Peterson, e non sanno che errore hanno fatto, perché tutta la sicurezza, la spavalderia, l'arroganza di Marla Grayson sta per scontrarsi contro un grande piccolo boss, perché la signora Jennifer Peterson risulta essere figlia di un boss della mafia russa. E chiaramente il fatto di averla allontanata da casa sua, di averla messa in una casa di riposo, di aver cominciato a vendere i suoi beni e soprattutto di avere trovato un sacchetto pieno di pietre molto molto preziose, non piace molto al figliuolo, che non si avvicina molto alla madre, ma in questo caso metterà in atto una serie, diciamo così, di ritorsioni. È un film che diventa un film di genere a un certo punto, cominciando come un film di denuncia civile in qualche modo. Boris, torniamo da Boris Sollazzo. Boris, è un film, questo I Care a Lot, che ci consegna intanto una storia scritta in maniera molto molto interessante, ogni tanto forse c'è qualche esagerazione, che però cerca proprio una sorta di humor nero in un certo senso. È un film che cambia, come dicevo, da film di denuncia a film di genere, ma è un film che ci consegna soprattutto una Rosamund Pike che è veramente a suo agio nei panni della Dark Lady.
Film geniale, film che se vogliamo si parla con la tigre bianca, perché lì parliamo di un predatore che si vede come un animale, qui parliamo di una predatrice, una Rosamund Pike che dopo Gone Girl è fiorita, diciamo, no? Un fiore nero, ma è fiorita perché è diventata una delle villain più interessanti, anche meglio vestite e più affascinanti del cinema mondiale, e a un certo punto Rosamund Pike dice di sé: io sono una fottuta leonessa. Quindi diciamo che si parlano parecchio e usano forse anche la stessa grammatica, ovviamente non la usano nei toni del genere, no? I due predatori si battono senza alcuna esclusione dei colpi, perché? Perché lui deve farsi rispettare, non può far truffare la madre e ha degli interessi in particolari, ed è un boss, un grande Peter Dinklage, un attore straordinario. Ecco, questa è sicuramente la settimana degli attori straordinari. E lei è una che non è mai indietreggiata, perché per lo stesso motivo del protagonista della Tigre Bianca, perché è nata povera e non, semplicemente non vuole tornarci, e quindi è disposta anche a mettersi contro un boss pur di tenere il punto. Immaginate quindi questo che cosa può portare anche a livello comico all'interno di un film scritto così bene. Sono bravissimi gli attori, è scritto veramente benissimo, e non è facile perché è un film che appunto corteggia l'esagerazione fino allo stremo,
quindi questo chiaramente lo porta a rischiare di essere solo grottesco. È poco riuscito, ma alla fine della fiera otteniamo un film che ha un valore altissimo proprio perché riesce a far ridere senza perdere i suoi connotati. Non a caso Toronto l'ha applaudito a scena aperta, e non a caso il ferocissimo Rotten Tomatoes è arrivato credo fino al 95% di approvazione, quindi insomma non siamo i primi e non siamo gli unici ad averlo apprezzato.
Assolutamente, assolutamente. I Care a Lot, quindi, su Amazon Prime Video in abbonamento. Grazie Boris, ci sentiamo tra 7 giorni.
Alla prossima settimana e buon cinema.
E buon cinema ce n'è ancora tanto, è quella Rosa Purpura, quindi restate con noi, fra poco con noi Michele Pennetta per raccontarci Il mio corpo, il suo bellissimo documentario, poi Bruno Bozzetto e ancora film di cui parlare, Chiara Francini con Addio al nubilato, insomma restate con noi perché c'è ancora tanta roba di cui parlare, materia cinematografica, ma dobbiamo giocare insieme, è arrivato il momento di indovinare il nostro film misterioso.
Ma dove? Dove? Non ho casa, non ho lavoro, non ho niente, sono solo. Perché dovrei partire? No!
Ecco, avete sentito già questa piccola traccia. Già la voce è piuttosto individuabile. Per gli amanti, che sono tantissimi, questo straordinario film non sarà difficilissimo. Se l'avete già indovinato, ci sono due Blu-ray che vi aspettano di questo film, perché per la prima volta arriva in Blu-ray in copia restaurata. E allora scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo alla Rosa Purpure, a @radio24.it. Titolo del film e vostro indirizzo provare a vincere uno dei due Blu-ray che ci sono di questo film, di cui fra poco vi facciamo ascoltare un'altra traccia.
Alla fine sbaglio mio, Focaie, ma non mi ha interessato se mi faccio. Lo sbaglio l'ha fatto tua madre, se n'è andata. Che se ci tenia come le chiave cercava.
E lui va a sapere giusto questo.
I suoni di Il mio corpo, il film di Michele Pennetta, documentario che ha girato i festival, ha vinto tantissimi premi nei festival di tutto il mondo, è stato selezionato a Vision du Réel, che è uno dei più grandi festival internazionali di documentari, a Cannes nella sezione Acid, ad Annecy, Alice della città, insomma l'abbiamo visto in tantissimi festival, è stato anche, come dicevo, molto premiato, una coproduzione svizzera italiana interamente però ambientata in Sicilia, come avete potuto apprezzare dai suoni del trailer. È la storia di due gioventù, Oscar, che è un ragazzino, recupera ferraglia per il padre, ma anche dentro i dirupi, anche scendendo in situazioni scoscese molto difficili, però è ferraglia che può valere qualcosa per il padre, che poi la rivende praticamente lontano dalle discariche nella quale viene raccolta, discariche spesso abusive, quindi anche c'è dentro tutto il racconto sul paesaggio, anche non solo della Sicilia ma anche di tanta Italia. Viene dalla parte opposta del mondo Stanley, invece, che fa le pulizie nella chiesa del villaggio in cambio di un po' di cibo e di ospitalità, coglie frutta nei campi, accompagna il bestiame, fa quello che può fare un ragazzo venuto da tanto lontano a cercare fortuna e a cercare una vita nuova qui da noi. E le diverse solitudini, se vogliamo, almeno mentali, di Oscar e di Stanley, le loro ambizioni e le loro aspirazioni a un certo punto si incontrano, nonostante tanta distanza, per provare a reagire a questo senso di soffocamento che la condizione generale gli impone. Con noi c'è al telefono Michele Pennetta, che è il regista di Il mio corpo. Ciao Michele.
Ciao, grazie a tutti.
Grazie a te di essere qui con noi e complimenti per questo film, che è molto bello sotto il profilo visivo e poi dice molto anche, come dicevamo, di solitudini lontane che cercano di avvicinarsi per non esserlo più in qualche modo. Come nasce questa storia che chiude una tua trilogia cinematografica sulla Sicilia, possiamo dire, di oggi, ma come dicevo il messaggio è assolutamente più ampio, e poi ti chiedo anche da dove nasce quel titolo, Il mio corpo.
Allora, sì, come hai detto tu, il lavoro in Sicilia l'ho iniziato quasi una decina d'anni fa, 8 anni fa per la precisione, e per me la Sicilia, beh, a parte che è stato un colpo di fulmine quasi fin da subito, Ma paradossalmente, stai venendo anche da fuori, io vivo all'estero, venendo da fuori, mi è parso fin da subito evidente come in questa piccola isola, questa realtà, diciamo, di questa piccola isola, fossero in realtà una sorta di specchio della nostra società e dell'Europa, perché come dici tu effettivamente il clima è ambientato in Sicilia, ma sono realtà che ritroviamo un po' ovunque nel mondo, e penso sia anche la ragione per cui il film sia piaciuto molto fuori dai confini italiani, appunto per questa sua probabilmente universalità di tema e linguaggio. Riguardo il titolo è sempre una parte delicata di un film, perché è arrivato alla fine quando il film era già finito, la post-produzione, il montaggio era pronto, diciamo, a partire, e non avevo ancora il titolo, e semplicemente ho chiesto a mia nonna, gli ho fatto vedere i pezzi del film, e lei mi ha detto: guarda, secondo me dovresti mettere qualcosa che ricorda un po' la religione, ma allo stesso tempo anche l'uomo, no? E dunque mi sono ispirato da una frase del Padre Nostro, che non ho messo diciamo interamente, ma solo un frammento della frase, il mio corpo. E questo trovo che sia interessante, perché, diciamo, sottolinea sia l'aspetto un po' metafisico del film, ma anche quello fisico, perché, come hai detto tu, ci sono dei corpi che lavorano, che sono usati per sopravvivere, ma allo stesso tempo sono dei corpi che si immaginano da un'altra parte.
Michele Pennetta, Il mio corpo, ricordiamo, lo si può vedere. Dove lo si può vedere? Beh, lo si può vedere sulle piattaforme Zalab, sulla piattaforma CG Digital, quella di Cecchi Gori, e poi sulla piattaforma Io Resto in Sala, che è quella con la quale potete anche scegliere un cinema fisico nel quale virtualmente vedere il film. Poi più in là, fra qualche giorno, sarà disponibile anche su Cili e su altre piattaforme più grandi. Grazie Michele Pennetta, Il mio corpo, e a risentirci presto, speriamo di rincontrarci qui alla Rosa Purpurea.
Grazie a voi e vi auguro una buona giornata.
E allora, dai documentari d'autore, adesso linea alla regia. Fra poco ci prendiamo una pausa dall'attualità cinematografica e andiamo nel magico mondo animato di Bruno Bozzetto, al quale è stata dedicata da poco una bellissima retrospettiva in streaming da parte della Cineteca di Milano.
La Rosa Purpurea.
Non è a caso che siamo qui ad aspettare. In questa zona ci sono degli insetti che farebbero parlare anche un sasso. Senti, muso di cavallo, è inutile che cerchi di fermare le formiche con dei ridicoli giochetti. Le farai arrabbiare e basta. Avanti, dimmi il nome della miniera in cui hai trovato quella bella pepita. Tanto sai, gli stupidi eroismi a questo punto non servono molto. Allora,
siamo ancora insieme alla Rosa Purpura in questa terza parte del nostro programma, omaggiare uno dei più grandi nomi e autori della storia dell'animazione italiana, quello di Bruno Bozzetto. Abbiamo sentito una clip da Western Soda, il suo primo film, 1965, film d'animazione di ambientazione western. Del resto erano gli anni forti del western all'italiana, quindi, come dire, non si poteva forse che cominciare da lì la carriera di un grandissimo come Bruno Bozzetto, che è in collegamento con noi. Ciao Bruno, grazie per essere
Ciao,
qui con noi.
Buongiorno a tutti.
È un grande, grande piacere averti qua. E tutto è nato perché la settimana scorsa la Cineteca di Milano ti ha omaggiato facendo una iniziativa in streaming, una specie di piccola retrospettiva streaming che si intitolava Carnevale con i capolavori d'animazione di Bruno Bozzetto. E c'era Allegro non troppo, Western Soda, VIP, Mio fratello Superuomo, e poi l'omaggio a Louis Buñuel. Noi siamo partiti da Western Soda. c'era una volta, potremmo dire, la grande animazione italiana. Tu ne hai fatto parte come protagonista centrale, direi, di quella stagione incredibile della nostra animazione, che poi tanto è stata anche seminale, tanto ha raccontato e insegnato anche a tanti animatori di tutto il mondo, anche in America.
Ma guarda, devo dire che quando abbiamo fatto il primo film eravamo degli incoscienti, perché era da più di 20 anni che in Italia non si faceva un lungometraggio. Quindi sai, l'unica concorrenza era Walt Disney, e capisci che per un ragazzo di, cosa avevo, 25 anni più o meno, andare a fare concorrenza a Walt Disney non era certo la cosa più intelligente del mondo. Però abbiamo avuto coraggio, molta incoscienza, ci siamo molto divertiti e abbiamo realizzato il primo, che poi curiosamente tu hai citato il western all'italiano. Guarda che noi avevamo iniziato prima di Sergio Leone a realizzare Western Soda. La differenza è stata che Sergio Leone l'ha girato, essendo un film dal vero, in pochi mesi, ed è uscito prima di noi, e quindi noi siamo arrivati in coda al western all'italiana, e in realtà l'avevamo anticipato, perché è stato, noi stavamo già lavorando da quasi un anno quando abbiamo fatto Western Soda. Però è stata un'esperienza fantastica, fantastica, perché io amo il film western, l'ho sempre amato, e lo consideravo una specie di favola. Si sapeva già chi moriva, chi vinceva, chi viveva, chi sposava chi, eccetera, eccetera. E quindi questa sicurezza della storia ci ha dato la possibilità di essere liberi nelle invenzioni, senza preoccuparsi di raccontare la trama era automatica, e quindi erano tutti giochi, gag, situazioni in cui ci siamo buttati a ruota libera.
Le atmosfere musicali invece che vi stiamo facendo ascoltare sono quelle di Allegro Non Troppo. Siamo saltati al 1976, perché questo è un film così importante, perché prima Bruno Bozzetto ha detto volevamo fare concorrenza a Disney, se vogliamo era una cosa abbastanza da incoscienti. Ebbene, se c'è un film che è stato accostato all'epica e alla poetica disneyana è Allegro Non Troppo, perché ci sono riferimenti ovviamente a fantasia anche nella modalità, che è quella di diversi cortometraggi, diciamo di 6 piccoli episodi animati, ciascuno accompagnato da un celebre brano di musica classica. Ecco, lì diciamo ti sei quasi più ispirato, e comunque la vicinanza al mondo disneyano in Allegro Non Troppo è davvero alta, Bruno.
Ma guarda, sicuramente io adoro fantasia, l'ho visto 13-14 volte al cinema pagando il biglietto ogni volta, quindi lo adoravo, e ho imparato ad amare la musica classica da Disney. Diciamo che non è proprio così, cioè la prima idea mi è venuta proprio improvvisamente ascoltando il Bolero, mi è venuta l'idea di questa marcia lunga, infinita, e mi è venuto l'idea di raccontare l'evoluzione degli esseri viventi, insomma, fino ad arrivare all'uomo. E poi da lì, parlandone in studio, qualcuno ha detto ma però anziché fare un solo film, così come è successo in Fantasia, perché Fantasia aveva iniziato con L'apprendista stregone e basta, poi sono seguiti gli altri, ma voleva fare solo L'apprendista stregone inizialmente. A me è successa la stessa cosa. Ho pensato al Bolero, poi ci siamo stimolati a vicenda, abbiamo deciso di fare una serie di film, e qui nasce ovviamente il paragone con Fantasia, anche se sono un po' diversi. Cioè Fantasia, secondo me, che è un capolavoro assoluto, si dedica più a delle illustrazioni, non so come dire, visive di certi sentimenti, di certe ambientazioni, diciamo, musicali, mentre io mi sono sforzato di raccontare una storia, e questo è stato più difficile, perché andare di pari passo con la musica classica e con una storia che ha le sue esigenze, le sue necessità, è stato più duro. Però poi abbiamo completato il paragone facendo esattamente l'opposto di Walt Disney, quindi lui aveva l'orchestra di Stokowski, bella, edulcorata, con questi colori ricchi e pieni di vita, e noi abbiamo messo delle scene bianco e nero con delle vecchiette che costituivano questa orchestra. Qui è stato un contrasto forte, ma che anche mi ha permesso di valorizzare maggiormente le scene dal vero, in quanto erano in bianco e nero e quindi il contrasto col colore, con la dolcezza della musica è stato notevole.
Senti, Bruno, diciamo, andando avanti nella tua filmografia, ovviamente ti invito già sin d'ora a una puntata speciale su tutta la tua filmografia, perché dovremmo stare insieme un 3-4 ore per parlare di tutto. Ed è veramente un grande piacere ascoltarti, penso che lo stiano ascoltando e godendo anche i nostri ascoltatori. Però volevo chiederti quest'altra cosa. Nel 77 tu, l'anno dopo, hai firmato con il signor Rossi, I sogni del signor Rossi, con questo personaggio, un po' quello che può essere una sorta di alter ego meno tragico ma ugualmente medio, se non addirittura mediocre, del Fantozzi di Villaggio. Cioè è l'italiano medio con i suoi sogni, anche perché lui diventa poi astronauta, diventa Zorro, diventa qualcos'altro, però alla fine deve sempre rifugiarsi in questa mediocrità della vita quotidiana. Ecco, cosa direbbe il tuo signor Rossi di questa fase, di questo momento che sta vivendo il mondo e che sta vivendo il nostro paese, che nessuno si sarebbe ovviamente mai aspettato?
Io una volta mi hanno chiesto come lo rappresenteresti con il signor Rossi e ho immaginato questa scena: una stanza completamente buia con il signor Rossi che si muove bendato. Ecco, questa è la situazione in cui credo che ci troviamo ora. Non sappiamo assolutamente nulla, cioè abbiamo tante idee, tante ipotesi che cambiano ogni giorno, una al contrario dell'altra, però è un momento di smarrimento totale. Nessuno sa quando finirà, se finirà, come finirà, e quindi diciamo che bisogna viverla con filosofia, sperando nei vaccini ovviamente e contando sul buon senso della gente, che non sempre c'è.
No, direi che proprio lo vediamo quotidianamente che non sempre c'è, ma il signor Rossi saprà essere la nostra guida anche questa volta. Bruno Bozzetto, è stato un enorme piacere averti qui, veramente rinnovo l'invito: quando potremo vederci finalmente in uno studio radiofonico vis-à-vis, anche se magari distanziati, ti vogliamo qua per raccontare questi anni incredibili di animazione, di grande animazione italiana. Per il momento grazie.
Va bene, grazie a voi, saluti a tutti, ciao.
E allora, Bruno Bozzetto e la Cineteca di Milano, un grande omaggio all'arte dell'animazione di uno dei più grandi animatori della storia italiana. Noi siamo arrivati alla seconda clip misteriosa di un film che dovete indovinare, perché ci sono due Blu-ray di questo film che vi aspettano, ascoltiamo.
Farina è stato aggredito da un pollo, ha reagito giustamente, secondo me. La truppa presa, cioè il fattore sorpresa, ha giocato un ruolo... siamo stati aggrediti dei polli greci.
Beh, questa è quasi una firma, diciamo, è quasi come aver svelato il titolo. Io ve l'avevo detto che è un film poco misterioso, ma molto molto di culto. Ci sono due Blu-ray dell'edizione restaurata per la prima volta appunto in Blu-ray. Scriveteci il titolo del film, il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea @radio24.it, perché fra poco sveliamo tutto. E a questo punto noi invece ci tuffiamo nel prossimo film, che si intitola Addio al Nubilato.
Io sono venuta perché vi voglio bene, ma non chiedetemi di restare, perché gli addio al Nubilato mettono una grande tristezza. Donne ubriache che parlano di dimensioni di membri, corna, occasioni perdute. Poi a un certo punto che arriva...
Chi?
Lo spogliarellista.
Ma volessi Dio.
Ma allora Dio c'è!
È tutto nero.
Abbiamo ragione di credere che abbiate introdotto un uomo di colore nella struttura.
Nessun uomo. Ormai siamo tornate come la Madonna.
Siamo?
Senza.
Paura?
Addio al Nubilato di Francesco Apolloni, disponibile in abbonamento su Amazon Prime Video, commedia tutta al femminile. Si è fatto presto a dire la versione femminile di Una notte da leoni, per intenderci, ma insomma, però c'è tanto di più, ed è un film che vi sorprenderà in questo senso, perché il livello di commedia ce lo aspettiamo tutti. Quello che invece succede nei sentimenti delle quattro protagoniste forse un po' meno. Laura Chiatti, Antonia Liscova, Yun Ichikawa, tra l'altro il volto ricorderete di Cantando dietro i paraventi di Ermanno Olmi, tanto per dare una connotazione, e poi Chiara Francini, che è in collegamento con noi. Ciao Chiara.
Ciao, buongiorno.
È un grande piacere averti qui. Non puoi rispondere al game al film misterioso, anche se l'hai indovinato, perché tu
esatto.
L'hai sentito.
Come, ecco, fai a saperlo?
Perché
esatto,
perché lo sapevo, quindi non dirlo perché sennò ci rovini la sorpresa.
Ma perché allora... sono una ragazzetta sveglia?
Sì, ma poi perché sei una che sicuramente ha amato quel film, insomma, come tutti noi, per cui esatto, sicuramente ti è arrivato. Allora, parliamo un po' di questo, invece di questo Addio Nubilato. Come dicevo, oltre le gambe c'è di più, cantava Sabrina Salerno, no? Ecco, in questo film mi è venuta in mente questa frase, perché questa storia di queste ragazze, a queste amiche per sempre, quarantenni, che si ritrovano dopo tanti anni, invitate all'Addio Nubilato per il presunto matrimonio di una quinta amica, che però le guida da lontano, le telecomanda, è un film che ha, come le matriosche, tante scatole chiuse una dietro l'altra, e devo dire che è un film che ti sorprende mano a mano che vai avanti. Raccontaci un po' il tuo personaggio e un po' la tua impressione di aver lavorato con queste splendide colleghe di percorso.
Sì, è stato esattamente così, sono state delle splendide colleghe, degli splendidi esseri umani, esattamente quella che è quello che si respira nel film, è quello che è stata la realtà, è una storia d'amicizia, e io sottolineo sempre che a mio avviso l'amicizia è il sentimento d'amore supremo, perché è scevro da implicazioni parentali, non ti amo perché sei mio padre, scevro da implicazioni sessuali, non ti amo perché faccio l'amore con te, l'amicizia è amore per amore, e quando è l'amicizia al femminile, quando è un'amicizia che prende vita dall'infanzia, è ancora più screziata, più ricca di sfumature, sono quelle all'interno di questo film, che composto appunto da queste quattro donne che sono cresciute insieme, sono cresciute diverse ovviamente, sono cresciute amandosi, contrapponendosi, e quindi in questa giornata nella quale si ritrovano per festeggiare quella che è un po' Chiara, la leader morale, si raccontano in tutte quelle che sono le contraddizioni, le bellezze, ed è veramente un film che mi ha toccato per la realtà, la reale complicità che c'è stata con Laura Chiatti, Antonia Liscova e Juni Ishikawa, e creda che la forza di questo film sia il fatto di raccontare l'amicizia al femminile, ma credo che la sua magia sia insita proprio nel fatto che ancora di più questa volta quella che viene veicolata è una meravigliosa verità.
Senti, regista uomo Francesco Apolloni, cast e storia totalmente, completamente femminile, avete dovuto, come dire, trovare degli equilibri durante la stesura, immagino, soprattutto durante la realizzazione per quanto riguardava il vostro ruolo, o avete trovato una scrittura che comunque avete sentito subito e vi apparteneva da subito?
No, ovviamente siamo donne, quindi essendo una storia al femminile non potevamo che sporcare i nostri personaggi di quelle che sono le nostre tinte, quindi anche il mio personaggio, il personaggio di Vanessa, che è questa attrice che non è riuscita a sfondare, che esce da un matrimonio complicato, che ha una figlia adolescente, quindi come tutte le adolescenti è abbastanza scricchiolante e meravigliosamente disarmonica, ha dei colori che comunque delle battute, delle rotondità, delle asprezze che ovviamente ho contribuito a tratteggiare, e credo che sia stata un'opera di grande intelligenza da parte del regista, perché credo che alla fine il risultato sia profondamente rispondente a molte delle tinte, dei colori che ognuna delle interprete ha e che ha restituito al personaggio.
Sì, Elvire è venuta a salvarci.
Ma questo disagiato sarebbe il tigre.
Ma dove l'hai raccattato?
A Međugorje.
A Međugorje?
Ma ci sei andata perché pensavi fossero terme?
Sono andata in pellegrinaggio.
Hai fatto una cosa meravigliosa.
Sì, e ho capito che io non voglio più vivere la sessualità come morte, ma la voglio vivere come creazione.
Quella non è creazione, quella è penitenza.
Quanto ti era piaciuto Una notte da leoni quando l'avevi visto?
Ma moltissimo, no, mi era piaciuto moltissimo, e credo che questa commedia abbia... abbia veramente della magia, o forse un incantesimo, perché come ho letto qualche volta, è stato scritto, è solitamente un tema che appartiene, quello dell'addio al nubilato, l'addio al cinema anglosassone, e ti dà veramente è come una tavolozza, ti dà l'opportunità davvero di parlare di quelli che sono i percorsi degli esseri umani che partecipano a questo tipo di feste, però nella cinematografia italiana è una è un tema che non è stato molto trattato, e farlo parlando di sole donne, e poi non voglio spoilerare, però come hai detto tu è sicuramente una commedia, ma ci sono delle striature, ci sono dei fatti, c'è una modalità di racconto che veicola anche altro, che va a toccare anche delle corde che non sono solamente quelle della commedia. Ecco, credo che sia stata una trovata davvero fortunata, e io stessa e noi interpreti ci riteniamo, perché comunque ne abbiamo parlato, molto 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 fortunate ad aver avuto l'opportunità di dar vita a questo film, che è anche un pochino, per certi versi, per certe caratteristiche, anche un pochino nuovo e rivoluzionario.
Certo. E allora ricordiamo Addio al Nubilato su Amazon Prime Video in abbonamento, lo potete vedere tutti quelli che hanno l'abbonamento ovviamente ad Amazon Prime. Grazie a Chiara Francini e speriamo di vederci presto, magari davanti a uno schermo vero e in una sala cinematografica. L'ironia di Chiara Francini nel cast di Addio al Nubilato. Adesso sentiamo come vanno le cose sulle strade. Fra poco, di nuovo insieme con La Rosa Purpurea, per tutto il cinema che c'è sul piccolo schermo.
La Rosa Purpurea.
Il rush finale della Rosa Purpurea, quarta parte dedicata al cinema da vedere in casa. Beh, del resto lo vediamo tutto in casa, ma insomma quello non di prima visione, diciamo, quello nelle reti in chiaro, senza dover spendere nulla, e all'home video. Partiamo proprio da qui, partiamo proprio dal gioco di 7 giorni fa.
Benvenuti nella colonia federale di Marte. Per la vostra sicurezza e comodità sono state installate delle cupole che vi proteggono dal vuoto interno. Siete pregati di non toccare finestre esterne e portelli stagni.
Avevamo giocato con la bellissima nuova edizione in 4K di Atto di Forza, Total Recall, film del 90 di Paul Verhoeven, che adesso è stata messa di nuovo in circolazione, appunto in un video, ma con questa particolarità splendida del 4K dalla Eagle. Avevano vinto William Crippa di Sulbiate, provincia di Monza Brianza, e Nazario Frattin di Mussolente, provincia di Vicenza. I nostri due ascoltatori che riceveranno questa splendida edizione di Atto di Forza Total Recall con Arnold Schwarzenegger, che ci facciamo raccontare in questa versione un video da Mauro Gervasini di Phil TV, che sostituisce per una meritata settimana di riposo il direttore Giulio San Giorgio. Ciao Mauro!
Un saluto Franco a te, agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Finalmente in Blu-ray 4K Atto di Forza Total Recall di Paul Verhoeven, uno dei migliori film di fantascienza degli anni 80, ispirato a un racconto breve di Philip Dick, e già per questo una sicurezza per tutti gli amanti del genere, con Arnold Schwarzenegger e Sharon Stone. Schwarzenegger è un personaggio che vorrebbe recuperare attraverso un innesto virtuale la memoria perduta, ma c'è qualcuno che ha interesse affinché resti, diciamo così, amnesico rispetto a tutta una serie di cose che riguardano la sua identità e la realtà che lo circonda. Da qui si dipana un film che è spettacolare d'azione, ma che non rinuncia agli aspetti esistenziali e filosofici tipici della scrittura di Dick, che lo ricordo è lo scrittore al quale si sono ispirati per Blade Runner, e anche però al cinema di Verhoeven.
Mauro, come sempre un paio di segnalazioni dai palinsesti in chiaro della prossima settimana in televisione, partendo dal 1986, quando Michael Mann firmava Menante, frammenti di un omicidio, in onda sabato alle 11:10 del mattino su Iris.
Hai ricevuto i miei auguri?
Li ho avuti, grazie.
E come sta l'agente Stewart, quello che per primo entrò nella mia cantina?
Sta bene.
Ho sentito che ha turbe psichiche. E tu hai problemi, Will?
No.
Già, certo che no.
La prima segnalazione dalla redazione di Film TV è un film di Michael Mann del 1986, il primo ispirato a un romanzo di Thomas Harris che diventerà famoso di lì a poco per Il silenzio degli innocenti. Quindi in Menhunter compare per la prima volta Hannibal Lecter, anche se in questo caso ha un ruolo secondario. Sempre di serial killer però tratta il film, ma non è tanto la storia, non è tanto la trama ad appassionare, entusiasmare direi, di questo film, quanto la resa scenica, la visionarietà di Michael Mann aiuta in questo caso da Dante Spinotti, lo scenografo. Insieme ricreano questo mondo artificiale, artificioso, superficiale, ma nello stesso tempo che in qualche modo riflette le anime contorte sia dell'assassino ma anche del personaggio che gli sta dando la caccia. Un vero grande film degli anni Ottanta.
Lunedì invece alle 0:50 della notte, insomma fra lunedì e martedì a 0:50, su Rai Movie c'è un film più recente del 2014 2013, diretto da Anthony Corbin, ma soprattutto interpretato da quel grande attore che ci manca tanto come Philip Seymour Hoffman, che si intitola La spia, A Most Wanted Man.
Non ero sicura che venisse.
Voglio che sia chiara una cosa. Io non le devo niente.
Mi parli di Beirut.
L'intera rete informativa fu bruciata, ma questo lei lo sa benissimo.
Un film di spionaggio tratto da un romanzo di John le Carré ed è anche uno degli ultimi film interpretati da Philip Seymour Hoffman, questo grandissimo attore americano scomparso prematuramente. Lui è la spia del titolo, è una spia della CIA che lavora a Berlino e viene coinvolto, anche suo malgrado, diciamo, in un intrigo che parte dal tentativo di aiutare un profugo che porta con sé moltissimi segreti. Una trama tipicamente riconducibile allo spionaggio, ai romanzi di John le Carré, trattata in maniera assolutamente convincente e va da sé con interpretazioni eccezionali.
E questo era La spia, A Most Wanted Man. Grazie Mauro, ci sentiamo la prossima volta, ma tu sei sempre gradito ospite qui alla Rosa Purpurea.
Ciao Franco, un saluto a te e ai tuoi ascoltatori, alla prossima occasione.
Siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, il tempo di salutarvi, darvi appuntamento sabato prossimo alle 18 qui come sempre su Radio 24 e di seguirci tutta la settimana sulla nostra pagina Facebook La Rosa Purpurea Radio 24. Noi vi aspettiamo lì e ci scambiamo commenti, ci diciamo che film ci piacciono e non ci piacciono e anche quali troverete qui in radio la settimana successiva. Un saluto da Franco D'Assisi.